La prima cosa che mi ha sempre incuriosito della biblioteca di Baggio è che ha tutta una storia strana. Nasce da una donazione di una signora della nobiltà milanese, apre all'inizio degli anni 60, e la signora si presenta col progetto e il comune dice: no, noi avevamo pensato un altro posto, un'altra architettura. Lei dice: se volete i soldi la facciamo qui, nell'ex, diciamo, area verde della Cascina Monastero, che oggi ospita il municipio. La facciamo col mio progetto, e lì nasce il punto prestito, che poi diventa una biblioteca rionale all'interno di un sistema di 25 più una biblioteche comunali. Negli ultimi anni, anche su spinta un po' del territorio, ci sono stati parecchi cambiamenti nel quartiere di Baggio, ma in particolare in questo angolo tutto sommato centrale del quartiere, e quindi è nato un padiglione, quello, insomma, che dà anche forma a questa piazzetta in cui ci troviamo, antistante la biblioteca, che è del comune e che è stato assegnato a un'associazione per qualche anno, che collabora con la biblioteca attraverso uno spazio, diciamo, pontiere, che è sempre uno spazio nuovo, questa volta attaccato alla biblioteca, che è in particolare vocato, diciamo così, agli adolescenti, ma sarà anche un po' lo spazio per le iniziative, per la ludoteca. Insomma, è un'ala nuova della biblioteca che usiamo noi, userà la città e il quartiere, possono usare i ragazzi e le ragazze del padiglione, e quindi insieme allo spazio antistante, a questa piazzetta, insomma, va a significare un po' di una rigenerazione che spesso sì viene fatta dal soggetto pubblico, ma muove anzitutto sulla spinta del territorio.
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito di te, più semplice e sereno, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Un saluto di Anais Borgors e Nicola Monio, e stasera la pillola va giù vi porta a Baggio, Piazza dei Saperi. Lì vi parleremo di un progetto Caleidoscopio che promuove il reinserimento sociale e lavorativo di minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Caleidoscopio è un progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, promosso da Fuori Logo SCS Onlus in partnership con AEI, CIPM Comune di Milano, Comune di Peschiera Borromeo, Equa, La Cordata, Minotauro, Share Radio, USSM Milano, Università di Pisa. Stasera abbiamo come ospite Alberto Di Monte della Biblioteca di Baggio, Marcello Fickner di Equa, Dolores Mamma Attivista e l'artista Antigone. Vi auguro un buon ascolto.
È vero, Share Radio ha partecipato, insomma, a questi, credo, 10 anni di percorso, di lotte all'inizio per tenere aperta la biblioteca quando il comune la voleva chiudere alla sera, e da quella spinta è nato un gruppo di attivisti, di persone, associazioni, in realtà, che su Baggio lavorano, che hanno riconosciuto nella biblioteca, come dire, una risorsa strategica su cui investire, su cui anche provare a fantasticare un modo diverso di usare lo spazio pubblico. E è interessante che un parcheggio diventi una piazza dei saperi, che mi sembra, come dire, un processo molto positivo, che però forse va anche un po' accompagnato, e per cui mi chiedevo quanto la biblioteca riesce in qualche modo a essere permeabile a quello che c'è fuori, a portare dentro qualcosa, e dall'altra parte a far uscire dalla biblioteca qualcosa verso l'esterno.
Ma viviamo in una città in cui tante volte le politiche pubbliche sono state sostituite da operazioni, diciamo, a basso costo e a basso impatto, no? Operazioni di maquillage un po' estemporanee, l'urbanistica tattica, le piste ciclabili pitturate. Questo è un lavoro un po' vecchia scuola, e lo dico orgogliosamente, nel senso che invece fare un lavoro sull'impianto urbanistico, togliere fisicamente spazio alle auto per restituirlo invece alla cittadinanza, fa un po' il paio con una biblioteca che chiaramente vive dell'impegno della sua responsabile, dei suoi bibliotecari, ma che per tanta parte invece è vissuta, animata e la cui anche offerta culturale nasce invece dal quartiere. Questo si vede nei corsi, nel tipo di iniziative, nel tipo di proposta, insomma, per tanti aspetti è una biblioteca tanto vissuta. Forse noi usciamo anche da un periodo molto, molto particolare, perché qua c'erano i lavori, poi c'è stata la pandemia, quindi c'è stato un lasso di tempo lungo, troppo lungo, di un anno e mezzo, due, in cui questa possibilità ci è stata negata, e quindi poi a volte quando le abitudini si rompono è anche difficile ripartire col piede giusto, con quel ritmo. Welcome to Baggio. Fumo la ganja, ma non posso più portarla fuori dalla mia stanza, perché per lo Stato è come la bianca e la massa, non mi può aiutare se è troppo bassa. La voce sopra un disco che salta, do l'altra guancia a questa sorta di potere che la schiaccia, perché per lo Stato è come la bianca e la massa, non mi può aiutare se è troppo bassa. La voce sopra un disco che salta. Arriva la notizia, è decretato un nuovo scandalo, dalla televisione i presidenti parlano. Quante persone ipnotizzate da queste realtà mediatiche in tensione, tu che parli delle nostre problematiche. Oppressione, ma le radio controbattono, chi a voce parla anche se le frequenze saltano. La mia memoria non mi inganna, ho ripercorso questa storia già dal secolo scorso, e non mi impressioni più con le tue facce, quei sorrisi e con l'incapacità con cui hai mandato tutti in crisi. Ora la respireremo più di prima, tanto da cambiare il clima di questa città in rovina. Aspetteremo ancora in fila, difendendoci col fuoco della nostra ideologia di questo gioco. Fumo la ganja, ma non posso più portarla fuori dalla mia stanza, perché per lo Stato è come la bianca e la massa, non mi può aiutare se è troppo bassa. La voce sopra un disco che salta, do l'altra guancia a questa sorta di potere. Questo è il rilancio, diciamo, la scommessa parte anche da qui: nuovi spazi, nuovi servizi, ma anche un nuovo impegno, come dire, una scommessa che si fa con tutti i soggetti del territorio, dire: riprendiamo un pochino in mano questo pezzetto di quartiere, la cassetta degli attrezzi si amplia di qualche strumento in più, tante cose sono ancora da fare. La biblioteca nel suo piccolo adesso finalmente ha riaperto per tutto il sabato, ma non è ancora riaperta la sera, e forse su questo, insomma, la scommessa, come dire, anche qui la cittadinanza può fare la sua parte nel chiedere le risorse utili per rendere possibile quest'altro piccolo sogno.
Domanda a bruciapelo per Abbo, che nel frattempo è diventato anche pusher di libri, posso anche chiamarti così, ti piace come definizione? Bassa voce, va bene. Qua la biblioteca di Baggio è concretamente quanto i ragazzi a Baggio escono e quanto invece sono rinchiusi in casa, perché sarà un po' il tema della nostra puntata. Rigenerazione urbana al fine di tirarli fuori, ovviamente. Hai detto poco fa che questi anni sono stati tosti per vari motivi che già sappiamo. Mi chiedo adesso com'è la situazione.
I ragazzi hanno tante fasce di età, anzitutto. La biblioteca è molto frequentata dagli studenti, per lo più, insomma, delle scuole superiori. Da qualche mese, appunto, con l'inaugurazione di questo spazio è nato un progetto dedicato, e poi le collaborazioni sono anche quelle, insomma, delle cooperative che sono qui quest'oggi a festeggiare insieme a voi, insieme a noi, quindi c'è un grande impegno a partire dai mercoledì pomeriggio, che poi si estenderà un po' nell'arco della settimana, ad avere non solo dei luoghi, degli spazi, ma anche dei momenti dedicati ai preadolescenti, agli adolescenti, dei giochi, degli strumenti, dei professionisti, persone innamorate anche del mestiere, per coinvolgerli. La biblioteca di Baggio ospita tanti studenti, tanti altri ragazzi sono nelle strade, nelle vie, nelle piazze, nei cortili del quartiere. Uscire si esce, però forse dei momenti di aggregazione piena, che escano dal perimetro forse più importante della compagnia, per entrare nel quartiere con protagonismo, sono un po' da incentivare. Questo è uno degli spazi, non è chiaramente l'unico, però Baggio credo che sia un quartiere con la Q maiuscola, e questo è un ottimo punto di partenza. Sì, tante forme di aggregazione, ma anche tanti luoghi che veramente altrove non ci sono, a partire dai suoi parchi, per esempio. Insomma, c'è un'offerta, forse bisognerebbe avere il coraggio, questi luoghi, di metterli veramente a disposizione, mettendoli in mano ai ragazzi.
Ecco, e qui casca l'ultima domanda con cui ti lasciamo, in realtà è una domanda più rivolta ai prossimi ospiti che saranno presenti in questa puntata, ovvero fino a che punto possiamo accogliere l'idea che sia il terzo settore a caricarsi la rigenerazione urbana, a caricarsi il tirare fuori i ragazzi di casa, a migliorare la vita dei ragazzi dei quartieri, o quanto invece spetti alle istituzioni, al comune, in una fase così delicata come quella che stiamo vivendo, che non a caso qualche settimana fa ha visto il comune di Milano perdere una una quantità di fondi inimmaginabile.
Ma su questo poi faccio giusto una battuta. Io credo che tante volte abbiamo guardato alle stampelle del sociale come un'occasione per procrastinare, rinviare, non assumersi la responsabilità perché c'erano poche risorse per fare le cose. Le risorse sono di tanto tipo, certamente economiche, sono appunto luoghi fisici, sono strumenti, ma sono anzitutto saperi, capacità, disponibilità. Da una parte c'è un lavoro che deve essere retribuito e garantito, dall'altra c'è un bisogno che preme in maniera sempre più forte dei quartieri, dall'altra parte c'è un soggetto pubblico che nel rivendicare risorse dallo Stato e le sue articolazioni, però deve avere anche il coraggio di delegare un po' di capacità e possibilità di lo spazio di farlo proprio, di potere decisionale. Questa è la cosa più importante ed è un lavoro che si fa da tutte e due le parti, su cui Baggio può offrire degli spunti al resto della città.
Mi hanno proposto di fare il guardiano.
Caro Marcello Fichtner, della cooperativa Equa, partner di Caleidoscopio, del progetto Caleidoscopio, come dicevamo, progetto che propone tra le proprie attività ai ragazzi, diciamo, che hanno fatto qualche stupidaggine lungo il loro percorso e si trovano alle prese con procedimenti penali, l'attività di rigenerazione urbana, e in particolare avete un'idea proprio su questo luogo, sulla Piazza dei Saperi, la biblioteca e, come dire, questo polo socioculturale di cui parlavamo con Abo poco fa.
Grazie a questo nuovo spazio dedicato ai giovani, insomma, vogliamo farlo vivere anche attraverso un'azione di questo progetto che si chiama Caleidoscopio. In particolare qui vorremmo costruire, insieme ai ragazzi che parteciperanno ai nostri laboratori, che saranno il mercoledì pomeriggio, dei kit ludici da poter utilizzare sia all'interno dello spazio, ma sia fuori, diciamo, in questo bel giardino che circonda la biblioteca. Quindi rigenerazione urbana non vuol dire soltanto costruire dei manufatti stabili che restano sul terreno, ma anche dotarsi di strumenti agili che permettono di abitare lo spazio in maniera diversa, in maniera alternativa. E quindi un po' l'idea è quella, appunto, di costruire questi kit, soprattutto saranno giochi di legno, insieme ai ragazzi, per far sì che, appunto, poi possano essere presi dai ragazzi, da loro, ma anche da altri che passeranno qua dalla biblioteca, e poterli utilizzare qua intorno alla biblioteca e poi riconsegnarli poi alla fine delle loro partite.
Quindi la scommessa è un po' questa di cui parlavamo prima, della relazione fra il dentro e il fuori con questa operazione di,
sì,
kit ludici.
Sì, sì, noi, diciamo, come Equa e in particolare Spluff, che è l'area ludica della cooperativa, lavoriamo sempre sull'esterno. Tendenzialmente nel nostro lavoro ci piace essere sempre fuori, di estate, d'inverno. Solo la pioggia ci ferma, ma il freddo non ci ferma, non lo freddo non te temo.
Marcello, nell'attività del Ludobus voi vi siete accorti di un cambiamento post, diciamo, esperienza del Covid, del lockdown, di accesso, come dire, di ragazzi, bambini, famiglie alle proposte del Ludobus nello spazio pubblico?
Ma sai che forse no, nel senso che comunque, diciamo, l'approccio è sempre positivo, le persone partecipano come partecipavano prima. I numeri mi sembrano più o meno in linea come, diciamo, come rispetto agli utenti, tra virgolette, delle attività di Ludobus, in linea più o meno come pre-pandemia. Quindi dal nostro punto di vista no, forse perché, appunto, basta avere delle occasioni per poter stare insieme, no? Forse è più difficile, magari, diciamo, crearsela in autonomia, è più facile partecipare a cose già organizzate, però rispetto a eventi già organizzati vediamo che la gente partecipa volentieri.
Quindi tu dici un po' la ricetta è quella di animare lo spazio pubblico per, come dire, riempirlo di significato al di là della sua trasformazione.
Esatto, poi appunto magari attraverso queste esperienze poi le persone, cioè l'ideale sarebbe che poi appunto si riappropriassero poi in autonomia dello spazio pubblico. Che noi dovremmo essere la scintilla che fa nascere un nuovo fuoco, ecco, le nostre attività.
Tra l'altro, ragazzi, spieghiamolo un attimino agli ascoltatori più ignoranti cos'è il Ludobus, perché magari diamo per scontato il fatto che arrivi un camion di giochi di legno all'antica e li mette a disposizione di chiunque gratuitamente in mezzo a una piazza. Forse non è così scontato.
Sì. Il Ludobus è un mezzo che porta il gioco ovunque, quindi allestisce situazioni ludiche nello spazio pubblico. Giochi di legno non per forza di una volta, nel senso che il legno è un materiale che prediligiamo perché è un materiale naturale, ma sono contrario alla definizione del gioco di legno come il gioco di una volta. Sono molti giochi di legno anche moderni, quindi non è, cioè è un po', è riduttivo. Non, la gente non deve pensare che viene qua e fa soltanto i giochi che faceva il nonno, che proponeva il nonno. Alcune cose le proponiamo, ma altre sono di legno ma assolutamente moderne, i trampoli, gli sci multipli, il Jenga, che comunque non è un gioco antico.
Hanno appena litigato tra l'altro sul Jenga due adulti, perché vabbè, si sa che gli adulti non sono in grado di giocare come i bambini. Ma scherzi a parte, ti chiedo quello che è l'aspetto invece educativo, quello che riguarda più il progetto Caleidoscopio, quindi la prevenzione nei confronti, diciamo, del futuro dei ragazzi che parteciperanno. Quali sono secondo te gli aspetti educativi nella produzione di questi giochi nei ragazzi? Saranno laboratori che dureranno a lungo? Saranno laboratori aperti per brevi spazi di tempo? La durata del laboratorio, ricordiamo, saranno laboratori dedicati a ragazzi in messa alla prova, quindi che hanno un passato che va sicuramente rivisto, riaffrontato, ristudiato. E in che modo questo strumento può essere così importante?
Beh, senz'altro è un po' un lavoro di riparazione, no? Ho fatto un danno alla società, tra virgolette, o anche senza virgolette, e riparo invece costruendo delle cose che poi saranno utilizzate non direttamente da me, ma dalla società. E questo, secondo me, è la parte, un po' il cuore di quello che succede, e vedo che è una cosa che i ragazzi proprio capiscono. Anzi, sono molto spesso loro che magari, ad esempio, un esempio che vorrei citare è che ad esempio in USM, che sono i servizi sociali che seguono i ragazzi del penale, c'è una sala d'attesa, e allora i ragazzi stessi hanno detto: ma perché non costruiamo qualche gioco semplice che magari così una mamma che va lì a parlare per un problema che magari di un figlio grande, che magari si porta dietro il piccolo perché comunque non sa dove tenerlo, può attraverso questi giochi passare un po' meglio questo il tempo da trascorrere in questa sala d'attesa. E quindi infatti abbiamo cavalcato l'onda, adesso stiamo costruendo delle costruzioni di legno, tutte dipinte, stiamo costruendo la scatola, e poi ci sarà, la porteremo in USM, insomma, con un po' di cerimonia, perché comunque ci teniamo anche a valorizzare il lavoro dei ragazzi, e magari pensare anche qualche intervento da fare nello spazio all'aperto, che hanno un bel giardino, insomma, cercare di rendere migliore un posto che si frequenta purtroppo per problemi.
Giochi per legge obbligatori in qualunque sala d'attesa di ospedali, pronti soccorso, pediatri, medici, dottori, perché i bambini sono importanti. Sono così importanti che adesso passiamo loro la parola. Vai, Anais.
Sì, adesso abbiamo Adriano con noi. Tu sei andato al laboratorio proprio dove si costruiscono i giochi. Ci vuoi raccontare un po'?
Mi ricordo che in quel laboratorio, oltre a giochi di legno, c'erano molti giochi che si potevano fare a gruppi. Quello che mi ricordo di più era una bici dove si poteva stare in tre persone. C'era anche una bici dove, con una cassa davanti, dove probabilmente portavano i giochi in giro. Almeno questo è quello che mi ha detto il mio vecchio educatore. Mi ricordo che, cioè, là abbiamo fatto un po' di costruzioni. Tra cui una volta abbiamo fatto un gioco per il figlio del mio ex educatore, ma tra l'altro c'erano anche molti, sì, c'erano molti tipi di vernice, molti attrezzi, e c'erano molti giochi. Altre riparazioni, c'era anche un monopattino fatto di legno. molto ben costruito, direi.
Sei bravissimo a fare la radio, ci hai fatto un quadro perfetto del laboratorio, ci siamo immersi in quel luogo, grazie.
Mon quartier de banlieue, il y avait de l'action en Dorieux. Quand on était morveux, on jouait à cachette sur les terrains des voisins. Je restais caché pas mal longtemps dans un avec la petite Chartrand.
Adesso siamo a Baggio e siamo con Dolores, che è una mamma attivista abitante del quartiere, e che mi raccontava fuori onda che la scuola si trova dall'altra parte del parco, quindi ci si può arrivare a piedi, ma c'è la strada ancora da attraversare.
Esattamente, sì, c'è l'attraversamento pedonale.
E quindi tu in questo momento stai lottando, diciamo, per questa pedonalizzazione, non so se lo dico bene in italiano, e quindi ci vuoi raccontare un po' a che punto siete, come vi state muovendo?
Sì, allora, in realtà è un'idea che è nata già 5-6 anni fa, che è sempre nata dal basso, quindi da noi genitori. La richiesta era quella di chiudere la via, è un pezzo di via chiusa, dove però ci parcheggiano le auto e i genitori tendono a parcheggiare la macchina in doppia fila lasciandola accesa. Quindi tutto nacque così anni fa. Poi cambiò la dirigenza, cambiarono un po' le cose, passò il tempo. Adesso è uscito questo bando dove appunto dedicato alle scuole, e la PO, quindi la dirigente dell'unità educativa nostra, sapendo che sono 6 anni che continuiamo a proporre questa mozione, anche in consiglio, lo abbiamo chiesto anni fa, la prima cosa che fece fu dirci: genitori, c'è questo bando, vogliamo partecipare? Ci date una mano? Perché mi piacerebbe far chiudere questa strada.
Dolores, è un po' la cosa di cui parlavamo prima, no? Come davanti a una scuola il fatto che la via diventi una via pedonale può essere un modo per facilitare la relazione tra genitori, o offrire l'occasione ai bambini di stare fuori prima di entrare o quando si esce per giocare, chiacchierare.
Tra l'altro a Milano diciamo che è un movimento che si sta creando, no? Per la pedonalizzazione delle strade davanti alle scuole.
Esatto, c'è una, in realtà un grande movimento cittadino che si sta occupando di questa cosa, e credo che il comune in qualche modo abbia recepito un po' una spinta che arrivava dal basso, esattamente come per questa piazza dei saperi, e non possiamo che essere contenti, come dire, che le amministrazioni poi siano in grado anche di come dire, attrarre energie che arrivano dal basso, dai cittadini, dall'associazionismo, e metterle a risorsa per la città. E mi chiedevo, in questa, siccome anche in zona 9, dove abbiamo sede con Shell Radio, siamo inseriti in un progetto di pedonalizzazione della scuola, la cosa che mi ha colpito molto è quanto questa occasione sia diventata generativa di partecipazione di genitori che prima non si erano mai incontrati nelle attività che, come dire, che promuoviamo periodicamente per bambini e ragazzi di elementari e medie. E mi chiedevo se anche qua questa cosa ha avuto un impatto simile, e qua secondo te sono, come dire, gli elementi che facilitano poi la partecipazione di genitori, di abitanti, di cittadini che, che hanno una visione sul proprio quartiere, sui propri, no, luoghi e come migliorarli.
Per essere centro servono sempre dei punti da tenere distanti. Per essere in centro serve una periferia da cui allontanarsi. Biblioteche magnete, biblioteche come spazi aggreganti, calamitanti. Biblioteche come rifugio, un porto sicuro coi libri che ormeggiano in attesa di viaggi. Una casa in mezzo a una piazza, strappata ai parcheggi. Biblioteche come luoghi d'osmosi tra dentro e fuori. Biblioteche nate da donazioni ma col pugno duro delle imposizioni. Questo è uno spazio comune, voglio che sia così e voglio che sia qui. Welcome to Baggio, qui alla luce di un sole caldo. Qual è il punto di rottura? Mi domanda Alberto. Il punto di rottura è proprio in questo momento in cui mi fermo e parlo con Menna, 10 anni. Traduce ogni mia domanda alla mamma, ma lei poi non risponde. Mi risponde invece Ahmed, 13 anni. Qui in biblioteca partecipa a un laboratorio di autoproduzione di carta. Gli domando cosa gli piace fare, mi risponde che gli piace il fare in generale. E poi c'è Brian, 10 anni. Gioca con delle specie di scacchi, gli piace Baggio e quando non va a scuola gli piace andare al parco. Quando gli chiedo del quartiere, gli chiedo cosa manca, lui sorride, sorride e basta. Mi risponde invece Asley, lei ha 15 anni e vorrebbe più giovani in questi spazi.
Grazie a Alberto Di Monte, a Marcello Fickner, Dolores, mamma attivista e l'artista Antigone. Ci salutiamo con la canzone Periferia di Renato Zero e ci ritroviamo la settimana prossima. Buona settimana a tutte e tutti voi. Un saluto di Anais Porgos.
Figli ce n'è anche qui. Tutti una faccia ed un nome. Figli del mai. Piccoli eroi in guerra per un sorriso. Periferia, dove vivere un terno alla lotteria, dove un miracolo è un pane in più, un giorno in più che strappi tu. Periferia, le baracche più avanti. Là c'ero io, non certo Dio. Là tutto fa colore, rifiuti e povertà. Qui non è mai la noia, qui non ha pietà, sporchi stracci senza sorte, morte dove sei, tanto non lascerai, sei figlio della strada ormai.